Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Ben ritrovati, buon pomeriggio amici di Palla in Tribuna per questo nuovo appuntamento settimanale qui sempre sulle frequenze di Radio Parma e per chi ci ascolta su web tramite radioparma.it. Una puntata che volge definitivamente, direi, verso il ritorno in campo della Serie B, oltre che ovviamente della Serie A dopo questa pausa per le nazionali, e dunque che volge verso questa trasferta inedita per tanti anni, Catanzaro-Parma, partita che, lo ricordiamo, è in programma domenica alle 16:15 e che trasmetteremo in diretta dai nostri studi proprio sulla nostra Radio Parma, che ricordiamo è partner in esclusiva per le radiocronache per tutta la stagione sia in trasferta che casaling del Parma Calcio. Diamo uno sguardo prima di entrare nei vari temi, perché ci sono anche delle novità proprio di queste ore su quella che sarà la quinta giornata del campionato di Serie B, giornata che inizierà già domani sera alle 20:30 con Venezia Spezia, quasi big match, diciamo, sulla carta, anche se lo Spezia non ha fatto così bene in queste prime gare. Poi sabato invece alle 14 si giocheranno Cosenza su Tirol, Lecco Brescia, Ascoli Palermo, Pisa Bari, altro match assolutamente da seguire. Poi Feralpi Salò Modena. Sabato invece alle 16:15 Reggiana Cremonese, turno che si completerà domenica alle 16:15. Oltre a Catanzaro Parma ci sarà anche Como Ternana e poi alla sera di lunedì alle 20:30 Sampdoria Cittadella. Dunque un Parma che praticamente scenderà in campo con quasi tutti i risultati acquisiti, se questo può essere comunque un fattore determinante o che può fare la differenza. Sappiamo che così è successo in tanti degli anni passati. Catanzaro Parma sarà di fatto il big match della quinta giornata, perché mette una di fronte all'altra le prime due della classe a quota 10 punti. Non sono però le due squadre a punteggio pieno, perché il Modena, che ha una partita in meno, ha 9 punti, ha vinto 3 partite su 3 ed è al terzo posto, e poi il Venezia quarta a quota 8. Seguono Palermo e su Tirol, quindi il Bari, la Cremonese insieme al Cittadella a quota 5 punti, il Como a chiudere la prima parte della classifica a 4 punti insieme al Cosenza. Come sempre scriveteci, il numero è il 333-9200-170 con SMS e WhatsApp, anche insomma per interagire con domande o semplici considerazioni. Sappiamo come ieri sia stata un po' la giornata di Roel Vijens, il Managing Director Sport del Parma, responsabile di tutta l'area sportiva, che ha parlato, ha incontrato i media a Collecchio, anche se non in una conferenza stampa vera e propria, non c'erano telecamere e microfoni, però insomma ha detto diverse cose interessanti, giovani ed esperti, il fatto che la filosofia del Parma non sia cambiata nemmeno su questo mercato, come tutte le scelte di mercato siano condivise ma che spetti a lui poi la decisione finale. Ha detto che la scelta dell'addio di Vasquez è stata una decisione difficile, poi ha confermato come l'obiettivo sia la Serie A e che questa squadra valga la Serie A. Questo ha detto Roel Vijens tra le tante altre cose. Adesso noi facciamo un po' il punto della situazione, calandoci già nel clima di Catanzaro Parma, della sfida allo stadio Ceravolo, con il servizio di Marco Balestrazzi al TG Sport, che parte proprio dall'ultimo precedente, da un Amarcord in terra di Catanzaro. Sentiamo.
26 novembre 1989, Serie B, Stadio Ceravolo. Ecco le immagini dell'ultima trasferta del Parma Catanzaro. Quel giorno finì 4-1 per i crociati, un successo sulla strada per la Serie A. Ad aprire le marcature un tiro da fuori di Tarcisio Catanese, deviato da Miceli. Sotto la pioggia il raddoppio di Marco Osio. Il Catanzaro, che vantava un attacco di lusso per la categoria con i vari Palanca e Rebonato, trovò la rete dell'1-2 al 65esimo con Pino Lorenzo. Proprio lui il centravanti dell'espulsione record con la maglia del Bologna al Tardini 12 mesi dopo in Serie A. Dopo il break dei padroni di casa, i ragazzi di Scala furono capaci di chiudere i conti nell'ultimo quarto d'ora con Osio prima, rete assegnata come autogol al difensore Corino e in chiusura grazie a Maurizio Ganz. 44 anni dopo circa il Parma torna a giocare su un campo che si annuncia caldissimo e praticamente tutto esaurito salvo il settore ospiti. Clima da scontro al vertice, partita da nervi saldi. La prima trasferta a Pisa ha mostrato una squadra di carattere, a Catanzaro un altro test. Quali incognite per Pecchia? La coppia centrale di difesa schierata nel derby, Osorio e Cercati, a reduce da lunghi viaggi per gli impegni con le nazionali, last minute il rientro del venezuelano. Con il ritorno di Koulibaly, dopo la squalifica del Prato, potrebbe quindi spostarsi al centro. C'è più abbondanza davanti, anche se restano da valutare le condizioni di Mann, difficile vederlo dal primo minuto, non gioca da 20 giorni. In 3x2 maglie, quindi, parti Pilo, Benek e Mihaila, tornato al gol con la Romania. Čolak contende un posto da titolare a Bonny. Per il tecnico due opzioni, il croato Scalpita per debuttare dal primo minuto, ma a Pisa la staffetta tra le due punte, prima il francese e poi Čolak nel finale, si rivelò una mossa vincente. Che sia la formula giusta per il Parma da trasferta?
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo insieme, questo era il servizio curato da Marco Balestrazzi con già alcune scelte, alcuni dubbi insomma da risolvere per la formazione da parte di Fabio Pecchia. Do il benvenuto, ci fa piacere ritrovarlo dopo questa sosta per le nazionali, ad Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Collega della Gazzetta dello Sport. Andrea, sono da te subito. Prima diamo una delle notizie, diciamo, dell'ultima ora che sono sempre un po' di servizio come informazioni per i tifosi. Si guarda già Parma-Sampdoria di domenica 24 settembre ore 16:15, dove c'è anche il gemellaggio tra tifoserie eccetera. Il Parma informa che i biglietti per il settore Curva Nord saranno in vendita esclusivamente nei punti fisici di Parma e provincia. Questa è una prima notizia. Tra poco diamo conto anche di altre novità che riguardano lo stadio. Poi Andrea, ti faccio anche a te una domanda su questo nuovo stadio Tardini. Parto da questo ritorno della Serie B, no? Andrea, secondo te cosa ha detto finora la categoria in queste prime quattro gare, con alcune sorprese dobbiamo dire, ad esempio lo stesso Catanzaro, con il Modena, con il Venezia? Secondo te c'è già qualche candidata, ecco, a un campionato di vertice?
Ma candidate secondo me ce ne sono, però è ancora molto presto, insomma, sono state giocate quattro partite, mi sembra obiettivamente presto per parlare di candidati alla promozione. Chiedo scusa per la voce un po' bassa.
No problem.
Secondo me, insomma, è ancora un pochino presto. Certamente il Catanzaro, che è una squadra che ha modificato poco, fatto benissimo in Serie C, può dire la sua, secondo me, perché, come ha dimostrato il Bari l'anno scorso e tutto sommato anche su Tirol, se vieni dalla C, hai fatto un ottimo campionato, hai una buona struttura e cambi poco, allora puoi dire la tua anche in Serie B.
Sì, è vero, questa è una considerazione che ci sta davvero ed è dimostrata, dobbiamo dirlo, dai fatti. Ecco. Peraltro lì, Andrea, sarà uno stadio caldissimo, inevitabilmente, sì. Ci sarà anche dell'entusiasmo, tutto esaurito, a parte insomma il settore ospiti. Partita contro la squadra di Vivarini, che ti aspetti come per il Parma? Cos'è, un test? Un altro test?
Sì. Secondo me è un test, così come saranno test importanti le partite casalinghe contro Sampdoria e Bari subito dopo e anche quelle successive. Adesso, da adesso alla prossima sosta, credo che il Parma debba dimostrare effettivamente di che pasta è fatto. Abbiamo visto le prime quattro partite, sono state quattro partite tutto sommato soddisfacenti, perché tre vittorie e un pareggio sono buoni, buonissimi risultati. Adesso però serve una conferma.
Sì, sì, è vero, hai fatto bene a ricordarlo, perché poi arrivano due trasferte di fila e sono Cremonese e Venezia, che comunque mettiamo in quel lotto, diciamo,
certo.
Un filotto di 4-5 mica male, ecco, che diranno tanto.
Sì, sì, no, è un filotto di partite impegnativo, poi io credo che insomma comunque sia sempre meglio giocare contro squadre che cercano la vittoria piuttosto che contro squadre che si chiudono parecchio e contro le quali il Parma fa sempre piuttosto fatica, come dimostrato contro la Reggiana, perché non ha quegli uomini al momento che siano in grado di accendere la luce.
Sì, è vero. Peraltro, guarda, mi collego su questo, ha segnato Mihaila, rumeno in nazionale, anche Begic, giovane sloveno, però volevo farti questa domanda: tu hai vissuto chiaramente tante squadre, tante situazioni, tanto lavoro settimanale, incide il fatto che il Parma abbia avuto 8 nazionali, che l'ultimo torni proprio in queste ore Osorio, che non ci sia stato un lavoro corale, ecco, positivo il dato dei nazionali, però può avere...
Vabbè, certo, un pochino può incidere, un pochino può incidere, non c'è dubbio, perché ci sono poche ore per recuperare, tutto sommato anche poche ore per fare, diciamo così, prove, se si vogliono fare delle prove di schemi, di movimenti, eccetera. Però mi sento di dire che insomma il Parma aveva già una discreta base, una discreta struttura, poi è chiaro, queste cose capitano, perché le nazionali ci sono ed è anche giusto onorare gli impegni delle nazionali, secondo me, e cercheremo di superarle, sono problemi che secondo me sono assolutamente superabili, ecco, l'allenatore dovrà gestire bene le energie e le forze.
Eh sì, soprattutto nell'arco della partita,
sì, e anche in termini di scelte iniziali, dovrà vedere come è meglio partire e poi come sarà meglio finire.
Infatti, come diceva Marco Balestrazzi nel servizio, una delle scelte proprio in difesa, Osorio cercati titolari l'ultima volta e non solo, via con le nazionali tra gli ultimi a tornare per lunghe trasferte, insomma, l'idea del Prato in mezzo torna, come dire, d'attualità.
Beh sì, potrebbe essere, secondo me, con Koulibaly a destra potrebbe essere, poi dopo bisogna vedere chi farà l'altro centrale.
Certo, certo.
Perché di centrali ce ne sono due, quindi uno è del Prato, l'altro però bisogna trovarlo.
C'è Balog, anche se insomma c'è il clima di Catanzaro, c'è il fatto che non è un titolarissimo, ecco. Ovviamente.
Sì, mi sento di dire magari che forse potrebbe essere più circati, non lo penso, bisogna vedere però come torna Osorio, quindi lì sono valutazioni che sono sempre a metà tra, diciamo così, il tecnico, il medico e l'atletico.
Nell'ultimo incontro, insomma, con i media, Rui Baeyens, che è responsabile dell'area tecnica sportiva del Parma, insomma, ha detto: una rosa da Serie A è quello il nostro obiettivo. Sì, forse in questa Serie B la rosa del Parma è da Serie A, cioè nel senso è una rosa da possibile promozione. Che ne pensi?
Sì, 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 la rosa, sì. La rosa secondo me è da promozione. Bisogna vedere ovviamente l'impatto del centravanti, cioè di Čolak con il calcio italiano, perché chiaramente lui è uno di quelli che in termini di gol può fare la differenza. Nel gioco del calcio, se hai il portiere che para e il centravanti che fa gol, è facile che le partite le vinci, come insegna il Real Madrid con Bellingham, ecco. Se hai uno come Bellingham vinci.
Sì, è vero, è vero. Poi sta facendo una stagione strepitosa lui. E sì, Čolak è ancora un po', era un po' indietro, ha segnato, ha dimostrato di fare un gol, insomma, da centravanti puro.
Penso che gli siano potuti servire questi 15 giorni di preparazione in più, quindi di lavoro in più, anche dal punto di vista della conoscenza con i compagni, della conoscenza con l'ambiente, eccetera. Bisogna vedere che punto è, chiaramente, però lui è uno di quelli che potenzialmente può fare la differenza rispetto all'anno scorso.
Ah sì, assolutamente, assolutamente, questo è vero, confidando anche che Bonì tenga comunque la forma vista finora, anche se un po' altalenante a livello di prestazioni. Andrea, ti rubo ancora del tempo per farti due domande che esulano un po' da Catanzaro Parma. Beh, intanto non posso non chiederti un parere su quest'Italia di Spalletti a proposito di nazionali, di sosta, insomma, queste due partite, il pareggio e la vittoria, come l'hai vista l'Italia? Nuova.
Ma io credo che sia necessario che tutti i giornalisti, i critici, forse anche gli allenatori, eccetera, usino di più una parola che è equilibrio. Perché adesso abbiamo battuto l'Ucraina e siamo dei fenomeni, siamo dei campioni del mondo. Sì, però tre giorni prima avevamo fatto ridere in Macedonia del Nord.
Certo.
Allora, secondo me, se dai 4 al pareggio contro la Macedonia del Nord e dai 8 alla vittoria contro l'Ucraina, 4 e 8 fa 12, diviso 2 fa 6. Quindi
sì, è vero.
Cerchiamo di utilizzare ancora l'equilibrio.
E la matematica.
Esatto. Io credo che la nazionale abbia dei problemi strutturali, perché non ci sono grandissimi talenti. E come ha detto un allenatore, secondo me bravo ma sottovalutato, come Donadoni, quando non hai tecnica devi metterla sul piano della grinta, sul piano del coraggio, della determinazione, eccetera. Questo è quello che secondo me deve fare l'Italia, perché giocatori di grandissima classe non ce ne sono, anche se cerchiamo di far diventare Frattesi uguale a Tardelli e Barella uguale a Neskens, non sono né Tardelli né Neskens, quindi bisogna avere equilibrio soprattutto, e che ce l'abbiano anche i giocatori e ovviamente, ma penso che ce l'abbia il nuovo commissario tecnico, perché non puoi essere scarso dopo la partita, scarsissimo dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord e bravissimo dopo la partita con l'Ucraina. Ci sarà una via di mezzo, in media stat virtus, lo diceva una un pochino più importante di me, ecco.
Sì, sì, e in tempi non sospetti, ecco. Andrea, no, è chiarissimo il tuo ragionamento, vedremo quali saranno i prossimi passi, insomma, di quest'Italia che insomma anche in attacco non brilla di qualità, ecco. Quindi il tuo ragionamento mi sento di condividerlo.
Mancavano dei giocatori, perché mancavano,
certo, certo,
gente come Chiesa, come Berardi, che però non stiamo parlando di fuoriclasse, stiamo parlando di buoni giocatori, cioè bisogna che la parola fuoriclasse sia eliminata dal vocabolario contemporaneo. Ce ne sono pochi in giro, in Italia non ce ne sono.
Sì, deve essere l'uso morigerato, ecco,
sì,
diciamo,
sì,
così.
Sarebbe bene.
Ascolta Andrea, guarda, ti lascio, però prima ti chiedo, a proposito di valutazioni, l'hai visto questo rendering, questo progetto del nuovo stadio Tardini? Insomma, adesso
l'ho pubblicato, sì.
Esatto, vabbè, certo, però era una domanda pleonastica quasi.
Retorica.
Esatto, io però ti chiedo, l'hai visto? Certamente, ma io ti chiedo... Che cosa ne pensi? Ti piace? Non ti piace? È comunque un progetto che passa un po' così, però è molto diverso anche dal primo progetto che poi era stato accantonato, anche come ariosità, concezione di inserimento nel quartiere. Che ne pensi?
Ma io tutto sommato ne penso bene, cioè credo che lo stadio possa essere un valore aggiunto per la città e possa essere quindi un valore aggiunto per la cittadinanza e sì, per i tifosi, ma per tutti, insomma. Dopodiché bisogna vedere quale sarà e come si svilupperà tutto l'iter burocratico, bisogna vedere se la conferenza dei servizi sarà d'accordo, bisognerà vedere se le richieste del Parma Calcio di avere la concessione per 90 anni siano accettate, se verranno abbassate le richieste, insomma sono tanti i passaggi che si devono fare. Non dobbiamo dimenticare che l'area del Tardini è un'area pubblica,
certo,
e quindi si tratterebbe chiaramente di una concessione di uno spazio pubblico, quindi è chiaro che il passaggio deve essere ben valutato, ben analizzato, e poi dopo vanno prese le giuste decisioni. Mi sembra, ma io non è che me ne intenda molto di questi argomenti, che siano stati fatti i passaggi necessari al momento.
Sì, adesso peraltro c'è qualche novità, adesso la diciamo, di giornata, che di fatto un po' conferma l'idea del Parma come tempistiche, anche se chiaramente non tutto, anzi dipende dal Parma, come giustamente hai sottolineato, insomma. Comunque l'idea è quella di iniziare, teorica, è quella di iniziare con i lavori la prossima estate,
sì, insomma, il tentativo è quello, sarebbe quello di avere per i primi mesi del 2024 l'approvazione definitiva e quindi l'iter burocratico, diciamo così, completato. È chiaro che si tratta di un lavoro importante in una zona importante della città e devono essere prese decisioni che vanno anche nel momento della costruzione incontro alle esigenze dei cittadini. Su questo non c'è dubbio, perché non possiamo pensare che per 2 anni un intero quartiere debba sentire delle trivelle, cioè dei martelli pneumatici o cose del genere, ecco.
Sì.
Quindi dobbiamo anche pensare a quello. È ovvio che se si decide di fare uno stadio in pieno centro città, ci sono delle problematiche che vanno risolte, maggiori problematiche che vanno risolte rispetto alla costruzione di uno stadio fuori, su questo non c'è dubbio.
Ah, sì. Vedremo anche quali saranno su questo, insomma, le risposte, anche per, come dire, tranquillizzare, andare incontro ai residenti. Quando c'è una nuova costruzione, che sia privata, pubblica, piccola o grande, c'è sempre qualche disagio.
Esatto, è inevitabile questo.
Sì, assolutamente. Ci aggiorneremo anche su questo. Andrea, grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie. Grazie ad Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport, preziosissimo, sempre con le sue valutazioni che non sono mai banali. Allora, tra poco leggo qualche messaggio dei tanti che ci state inviando, poi qualche novità proprio sul nuovo stadio Tardini, subito dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
Mamma, stasera la cena è buonissima! Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Notizie dall'AUSL di Parma. Devi prenotare la visita di idoneità sportiva agonistica alla medicina dello sport dell'azienda AUSL di Parma per tuo figlio minorenne. Per fissare l'appuntamento è necessario avere la richiesta della società sportiva compilata e firmata e chiamare il numero verde 800 629 444 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19, il sabato fino alle 13.30. La visita è gratuita. Altre informazioni sono disponibili nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, la visita di idoneità sportiva è prevenzione, non è una formalità.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Allora, eccoci di nuovo insieme a Palla in tribuna. Ero rimasto a quella novità così di giornata, parole che portano anche delle conferme sulle ultime novità circa il nuovo stadio Tardini, perché l'avvocato Marco Monaco, legale del Parma Calcio, che ha curato l'interesse del club crociato appunto nel progetto del nuovo stadio, ha parlato, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio TV Serie A un'altra emittente radiofonica RDS durante la trasmissione Costruzioni dal Basso. Ha detto, insomma, ha parlato innanzitutto del Tardini come impianto, ha ricordato la nuova visione del Parma, dice che è di creare uno stadio per tutti, per famiglie, per dice diversamente abili, anche se correttamente va detto persone con disabilità, e poi per tutti i soggetti che sono in grado di vedere uno spettacolo sportivo in massima sicurezza. Poi dice, ecco, sulle tempistiche del progetto, dice: la gestazione e lo svolgimento del procedimento è articolata, per oggi con la presentazione del progetto definitivo c'è la fondata aspettativa di voler completare il procedimento di approvazione nella primavera del 2024 e quindi di poter iniziare i lavori già nell'estate del 2024, la prossima estate, con 2 anni di realizzazione ipotizzati nel cronoprogramma. Spiega sempre l'avvocato Monaco, il nuovo stadio potrà essere inaugurato già nel 2026. Ecco, questo è importante perché conferma di fatto quanto già trapelato, che abbiamo spiegato anche qui su Radio Parma e su 12 TV Parma con il nostro telegiornale. C'è l'idea anche di appianare le divergenze che ancora ci sono con quanto chiesto dalla comune e quindi dal consiglio comunale, dalla giunta comunale, di appianarli, di andare via via con l'iter che parte dalla valutazione della conferenza dei servizi nella primavera 2024 e poi di iniziare i lavori, inaugurato già nel 2026. Poi è un'ulteriore notizia, insomma, che dà. Spiega poi il perché del rinnovare il Tardini e sul dialogo col comune dice: l'esperienza ci dice che le amministrazioni comunali non sono pronte ad esaminare con la dovuta efficienza le proposte che arrivano da parte dei privati. Nel caso del Parma c'è stata però grande attenzione del comune. A Parma, oltre alla realizzazione dello stadio, è previsto complessivamente come area commerciale Museo del Parma e lo store del club un'area a supporto di poco meno di 3.000 metri quadrati, praticamente nulla rispetto al valore dell'investimento, che è di 138 milioni di euro, totalmente a carico del privato. Il Comune di Parma ha esaminato con attenzione il progetto, ha avuto i suoi rilievi da esporre, dice sempre l'avvocato Monaco, ma in un progetto di partenariato come questo, dice, non ha mai richiesto indicazioni o prescrizioni abnormi. Insomma, lui fa capire che tutto può essere appianabile. Abbiamo con noi al telefono il nostro secondo ospite di questa puntata, il nostro collega giornalista opinionista Gianni Barone. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Grazie di essere in nostra compagnia. Arrivo subito da te, prima 2-3 messaggi. Ci chiede Giuliano, credo, cosa ha detto Veyens sul mancato arrivo del sostituto di Juric. Beh, ha detto che, insomma, Pecchia aveva detto che si aspettava un centrocampista in più, però lui risponde: è vero, ogni allenatore chiede sempre qualcosa, ma poi bisogna fare i conti con i limiti di budget, quindi lui giustifica con le questioni di budget. E poi chi ci chiede sui biglietti di Parma-Sampdoria disponibili solo nei punti vendita fisici del Parma Calcio, chiede: sapresti dire quali? Tra poco li andiamo a rivedere, poi sono disponibili sul sito del Parmacalcio, sono le solite consuete rivendite tabaccherie, però poi cercheremo di dire nel dettaglio quali. E ancora l'ultimo messaggio: ma è vero che Charpentier dopo le amichevole si è di nuovo fermato? Ma è possibile che nessuno si sia mai accorto della fragilità di questo giocatore? Mi sembra assurdo, dice Gabriele, che poi aggiunge: giusto mettere in vendita i biglietti della Nord solo in città, altrimenti i sampdoriani ne avrebbero approfittato. Peraltro sappiamo che c'è il gemellaggio su Charpentier. Sì, è vero, si è di nuovo fatto male, ha subito un colpo in quell'allenamento, l'ha detto proprio Veins, e quindi non sarà disponibile come in tantissime altre volte. Gianni, ci avviciniamo a questo Catanzaro-Parma. Il Parma recupera Koulibaly, da non trascurare questa notizia, anche se mancherà Charpentier oltre a Mann. Cosa ti aspetti da questa partita dopo la sosta?
Ma sarà senz'altro una partita bella, questa sarà senz'altro il copione di una gara tra due squadre che hanno dimostrato di avere quel pragmatismo che nel calcio non fa mai male. Si parla tanto di calcio propositivo, costruzione dal basso, difesa con il pressing alto, ma dobbiamo dire che entrambe le squadre, anche se la Gazzetta dello Sport di cui hai avuto l'ospite in precedenza ha detto che sarà un duello tra calcio propositivo, ma io dico che sarà un duello tra due allenatori molto attaccati un po' alla tradizione e un po' ad un modernismo post, diciamo, che vuole vedere in campo due formazioni che sappiano giocare in maniera abbastanza lineare e soprattutto che sappiano esprimere un calcio efficace. Il Catanzaro è un po' la sorpresa, anche se sorpresa non si può dire, perché è una formazione che lo scorso anno in Serie C ha fatto veramente un grande percorso, è una squadra molto compatta, molto solida, che attacca in un modo e difende in un modo diverso, si dice calcio posizionale, lo dicono quelli che se ne intendono, e mentre il Parma risponderà naturalmente con le armi che ha, tecniche naturalmente e anche tattiche, perché sappiamo che Pecchi è un ottimo stratega che sa mettere sul campo le armi giuste per poter confrontarsi con gli avversari. Non è certo da sottovalutare una formazione che viene dalla Serie C, perché ricordiamo che lo scorso anno ben quattro formazioni che sono arrivate dalla Serie C, due sono arrivate ai playoff e due li hanno sfiorati e sono tutte e quattro si sono salvate. Quest'anno dalla Serie C finora si è espresso bene solamente il Catanzaro, le altre non hanno ancora reso al massimo, anche se la Reggiana un po' in difficoltà il Parma è riuscito a metterlo. Sarà senz'altro una partita combattuta.
Ah, sì, è vero. Interessante il tuo ragionamento, insomma, non calcio spettacolare, ma più pragmatico, almeno per queste due squadre, questi due allenatori. A proposito di Andrea Schianchi, che ha in parte citato, lui ha detto che insomma non si sorprende tanto, in parte anche tu lo accennavi, non si sorprende tanto di questo Catanzaro lì, perché dimostra che con la continuità di lavoro, con una squadra che cambia poco, poi il divario CB può non essere così insormontabile. Tu che ne pensi?
Sì, indubbiamente quando viene da una categoria inferiore il fatto di non cambiare l'allenatore, di non cambiare la struttura, di non cambiare l'assetto è una cosa positiva. Vediamo che la Reggiana viceversa ha cambiato tutto, ha cambiato tecnico, ha cambiato giocatori, quindi qualche difficoltà l'ha avuta sul piano dei risultati, anche se l'ultima partita col Parma per loro è stata abbastanza positiva. Il Catanzaro, al contrario del Parma, non ha problemi di centrocampisti, perché deve addirittura metterne fuori due di centrali, perché uno giocherà uno tra Ghion e Pontisso e Verna, a tre giocatori che hanno tre caratteristiche diverse per quanto riguarda il ruolo di centrale, ma come dicevamo loro giocano un 4-4-2 molto strano, perché il laterale di destra è Situm, che tutti gli almanacchi lo descrivono come un attaccante addirittura, ma questo Situm quando la squadra gioca in avanti si trasforma in un esterno d'attacco e si allarga sulla sinistra Van de Put, che è senz'altro il pericolo numero uno per il Parma, perché è un giocatore che ha saputo negli anni ambientarsi al calcio italiano e in questa prima parte del campionato di Serie B ha messo in mostra grandi doti sul piano del gioco e soprattutto sul piano anche della realizzazione. Quindi è un Catanzaro da prendere con le molle, un Catanzaro che saprà mettere in difficoltà il Parma, ma il Parma, come dicevi giustamente tu, torna Koulibaly, probabilmente Del Prato giocherà centrale, perché forse uno tra Osorio e Circati non sarà in campo, visti naturalmente i grandi spostamenti che hanno dovuto fare per poter rispondere alla chiamata delle loro nazionali. E l'incognita è avanti, Mann è parzialmente recuperato, io Mann lo vedrei molto bene nel secondo tempo, come nel secondo tempo vedrei bene anche Partipilo, però uno dei due deve giocare, mentre per quanto riguarda Somm io lo farei giocare dal primo minuto, perché non è un giocatore che negli ultimi 15 minuti sì, può
riesce
dare
a spingere
appunto, e quindi è un giocatore più da inizio partita, come anche Bonny è un giocatore più da inizio partita, mentre Ciola che ha il fiuto dell'attaccante d'area di rigore può essere inserito nel secondo tempo. Questo per cercare di ipotizzare la formazione, che è sempre molto difficile fare a priori, perché sappiamo che Picchia ha sempre qualche invenzione di più. Tornando a un argomento che hai trattato in precedenza sul centrocampista che il Parma non ha, il sostituto di Juric, diciamo che il direttore tecnico del Parma ha detto in questo caso gli allenatori devono anche inventarsi qualcosa, perché bisogna anche rispondere a quelle che sono le esigenze della società, e quindi non è arrivato il centrocampista, anche se qualche svincolato poteva essere acquistato, e naturalmente quando mancherà Estevez dovrà cambiare qualcosa, perché un incontrista come Estevez il Parma non ce l'ha, potrebbe giocare Bernabé centrale, ma in quel caso lì non hai più un incontrista ma hai un vero play di postazione. Hernani può giocare anche lui in quel posto, per quanto riguarda l'abbiamo visto le amichevoli, ha giocato anche il francese Aino in quella posizione, anche se lui parte come esterno, e poi c'è sempre il recupero di Camarà. Naturalmente deve fare di necessità virtù Pecchia, ma sappiamo che è un allenatore che sa benissimo nelle emergenze tirare fuori qualcosa di importante.
Beh Gianni, intanto Estevez si è fatto questa pausa con l'Echio, quindi almeno per questa in teoria è abile, arruolabile e bello riposato. Poi effettivamente, come dici tu, mi ricordo che abbiamo commentato insieme anche la partita a Pisa, e lì aveva anche giocato forse un poco più col 4-3-3, anche se poi cambia poco.
Certo.
Quindi magari qualche cambiamento di modulo potrebbe fare a caso. Giustamente hai ricordato invece in attacco di Man, che aspettiamo poi che lo dica Pecchia alla vigilia, che dovrebbe essere insomma di nuovo arruolabile, anche se per uno spezzone di match. Di Mihaila cosa ne pensi? È segnato in nazionale, era infortunato, ma può essere un'arma dall'inizio o a partita in corso?
Ma è un'incognita a tutto tondo Mihaila, l'abbiamo commentato insieme in studio, è stato forse il giocatore meno convincente nella gara con il Pisa.
Sì,
è un giocatore che io ancora non riesco a capire se è bravo, se può dare di più o se è arrivato al massimo. Naturalmente è segnato in nazionale, però qualcuno dice che a volte è più facile segnare in nazionale che non in Serie B, perché in Serie B ci sono delle marcature più accurate, ci sono degli avversari che sono molto più tosti, più combattivi, però avere un giocatore che è titolare o perlomeno è nella rosa di una nazionale è sempre molto buono per una formazione come il Parma. Anche lui è un giocatore che vedo molto meglio a partita iniziata, non a iniziare dal primo minuto. Quindi ci sarà spazio, è più Benedicia il giocatore che può giocare dal primo minuto nel ruolo di esterno. Sappiamo che lui si sa disimpegnare bene sia come punta centrale che come punta esterna.
Sì, è vero. Ti faccio l'ultima domanda invece su un altro singolo, che è Bernabé. Ma Bernabé deve giocare dall'inizio oppure no? Perché sai che su questo... insomma, il pubblico, gli appassionati si sono anche molto divisi, a tanti ha fatto storcere il naso le sostituzioni di Bernabé, ma anche non metterlo dall'inizio, che ne pensi?
Ma al tifoso vedere un giocatore come Bernabé in panchina fa sempre
certo.
un buon effetto, però dobbiamo dire che nella logica dei cinque cambi a volte un giocatore che ha le caratteristiche di Bernabé, quindi bravo nel breve, nel dribbling, è un giocatore forse più da partita iniziata anch'egli, però tu mi dici, io ti ho già segnalato tre giocatori da partita iniziata, qualcuno deve iniziare.
Certo, partita, certo, certo.
In maniera...
però hai detto Somm, effettivamente,
detto
ad esempio, Benedicac...
O Benedicia, che con Hernani sono, io credo che l'assetto, quello delle amichevoli, sia il come si dice nel baseball, il
roster ufficiale, La linea di partenza, ecco, un
la
po'
linea
così.
Di partenza, tu l'hai detto in italiano, lo volevo dire in inglese, ma non mi è venuto.
va bene.
Comunque, il problema è che Bernabé è un giocatore che senz'altro non bisogna trascurare. Avere un giocatore come Bernabé è una risorsa che altre formazioni non hanno. Lo stesso Catanzaro ha questo Van de Putte che ci segnalavo in precedenza, ma non ha un giocatore del passo centrocampo di Bernabé. Ti ho citato Ghion, Pontisso, poi potrei metterci anche Sunas e Pompetti che viene dal vivaio dell'Inter, ma non sono giocatori che hanno le qualità dello spagnolo. A partita iniziata lui lo ha dimostrato anche nelle prime due gare di campionato, è letale, ha fatto gol, quindi è abbastanza importante anche il suo ingresso. Però i tifosi lo vorrebbero dal primo minuto perché sono ancora legati alla formazione titolare, ma sappiamo che nel calcio moderno, nel calcio di Serie B con i 5 cambi, non ci sono titolari fissi, non ci sono schemi fissi, per fortuna aggiungo io, e più avanti non ci saranno neanche più moduli, come dice il tecnico del Modena Bianco, dice che ci sarà solamente occupazione degli spazi, tanto per citare la tesi di laurea che ha presentato Aquilani, un altro allenatore emergente al suo esame per conseguire il patentino di allenatore pro. Quindi d'ora in avanti dovremmo abituarci anche a questo. Non è che se Bernabé non parte dal primo minuto non è titolare ed è bocciato dal tecnico, anzi è una risorsa.
Sì, è vero, è una risorsa assolutamente. Vedremo come deciderà di utilizzarlo Pecchia. Gianni, davvero grazie anche per averci un po' inquadrato il Catanzaro con considerazioni molto dettagliate. Grazie e buona partita.
Bisogna segnalare che in avanti loro hanno...
E Iemmello, beh certo, già in gol.
Era stato un po' trascurato nella Serie B, ma esplode lui con Biasci, un altro giocatore che ha fatto poca B ma molta C. Sono due elementi che si sanno combinare molto bene, quindi attenzione anche a loro due.
Sì, è vero, hai fatto bene a sottolinearlo. Ultima partita vinta 4-3 da loro. Certo. Grazie Gianni, buona partita.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Grazie a Gianni Barone con noi in collegamento. Allora, qualche messaggio prima di fermarci sulla pubblicità. Allora, scrive Davidone, d'accordissimo con Andrea Schianchi, torna sul discorso nazionale, ci vuole molto equilibrio, anche se ho paura che queste partite servano per prepararci alla qualificazione mondiale. Gli europei non li vedo molto bene. E poi ancora Rino dice: fossi in Kraus sullo stadio mi sarei rotto le scatole col comune, lo farei a casa mia, cioè a Collecchio. Però insomma, io credo che ci siano delle normali dinamiche di relazione anche tra, in questo caso, un partner privato e uno pubblico su un impianto così importante, grosso, impattante anche per la città, anche per chi non è appassionato di calcio. E credo che ci sia inevitabilmente qualcosa da limare, che sia giusto anche per il comune seguire tutti i passi e la legge del caso. E poi ancora Fabio dice: buongiorno, mi chiedo perché tutte queste problematiche per il nuovo stadio, considerando che in tutti i modi il Parma continuerà a giocare al Tardini, perciò tanto vale avere un impianto all'avanguardia come tutte le società che si rispettino. Ma io su questo sono d'accordo con Fabio, al di là del singolo progetto, dei singoli dettagli, delle singole richieste, però insomma è giusto ricordare come il Tardini resterebbe lì. Andrebbe smaltito e smontato nel caso di stadio da un'altra parte, oppure andrebbe comunque ristrutturato, ecco, che sia abbatterlo in tutto o in parte, però andrebbe comunque sistemato quell'impianto. Salutiamo il nostro ascoltatore Luca, che ci ricorda la designazione arbitrale. Domenica a Catanzaro arbitrerà il signore Gianluca Aureliano di Bologna, assistenti Garzelli e Bari, quarto uomo Costanza, al VAR Nasca e Cosso. E poi ancora Fabrizio ci chiede: viste le 5 sostituzioni, più che parlare di titolari riserve, non sarebbe meglio parlare di giocatori diesel che debbono partire dal primo minuto e giocatori benzina che possono partire nel secondo tempo? Esempi Som, il diesel, Miaila, il benzina. Sì, è vero, ma così diceva anche Gianni Barone, effettivamente è un discorso interessante che ci sta come definizione. Poi ancora Luigi: buongiorno, ma se il Parma fra 5 partite sarà minimo secondo, sarà Serie A addirittura. Luigi si spinge avanti. E poi ancora un altro messaggio: ma il Catanzaro, pur segnando 4 gol all'Eco, ne ha presi 3 dallo stesso Leco, giusto ribadirlo. Catanzaro che ha vinto 4-3 contro l'Eco che adesso tornerà appunto a giocare regolarmente nel proprio stadio. E prima ancora ricordiamo che Catanzaro aveva vinto 3-0 in casa contro lo Spezia e sempre in casa aveva vinto 2-1 contro la Ternana, mentre nella prima gara, il debutto della stagione, 0-0 in casa della Cremonese. Quindi effettivamente risultati di prestigio. E nel baseball, Brando ce lo ricorda giustamente, non veniva il termine in inglese sia a me che a Gianni Barone, la linea di partenza è line-up. Ecco, vedi, adesso giustamente il nostro Brando ce lo ricorda, mentre Roberto dice: sento in città molto ottimismo per la costruzione dello stadio, io aspetterei, non sono così ottimista, anche se sono pienamente d'accordo sulla costruzione in città di uno stadio, ma comunque lui dice a livello burocratico non sarà facile. Beh, insomma, l'intenzione da ambo le parti mi sembra che ci sia, seguiremo i passaggi. Adesso ci fermiamo, pubblicità e poi un altro ospite.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano e i computer un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
In cosa credi? Nella routine? In un leader? Nelle promesse? E se invece scegliessi di seguire la tua strada? Nuovo Peugeot E2008 100% elettrico, con Peugeot e-Cockpit 3D, 80% di ricarica in 30 minuti e fino a 576 km di autonomia nel ciclo urbano. L'allora è carattere. Ti aspettiamo anche domenica.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Vuoi gestire in modo semplice e veloce pratiche come pensioni, successioni, disoccupazione, invalidità, bonus e ISEE? Epasa Itaco, il patronato di CNA, ti aiuta ad avere informazioni chiare sulla tua situazione previdenziale. Ci trovi presso la sede di Parma in via La Spezia 52A e negli uffici CNA territoriali. Contattaci e prenota un appuntamento al numero 0521 22 72 11.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme con Palla in tribuna in attesa del nostro ultimo ospite. Ero rimasto in sospeso con un nostro ascoltatore che ci aveva chiesto quali fossero i punti di vendita fisici di Parma e provincia per i biglietti, in questo caso di Parma-Sampdoria. Non c'è, diciamo, già la lista ufficiale, ecco, delle rivendite, però di solito, ecco, c'è il centro coordinamento Parma Clubs e quindi siamo proprio all'esterno dello stadio, nella palazzina Maria Luigia, appunto di Piazzale Risorgimento. Poi ci sono di solito tabaccherie che vendono i biglietti in Piazza Ghiaia, in via Emilio Lepido e poi ancora in via Pellico, sempre a Parma. Poi, se non ricordo male, si possono acquistare in piazza a Collecchio, ma anche a San Secondo e poi in via 24 Maggio a Fornovo. Questi sono di solito, solitamente, prendeteli comunque con le pinze, come non una lista perfetta ed esaustiva dei punti vendita abilitati per questa partita. Ricordiamo che stasera proseguirà la programmazione di Radio Parma e di 12 TV Parma sul calcio, tra poco ne parliamo, ma intanto ci scrive proprio ancora sullo stadio Gianluca da Parma, dice: nodo stadio temporaneo è la questione più importante della situazione di ristrutturazione, perché non è che lo si costruisce da un giorno all'altro. Domenica invece match molto ostico, importante, Ciolak partirà titolare, ci chiede, chi rientra dalle nazionali sarà sicuramente da gestire, la saga Charpentier ormai è una farsa, lui dice. Ciolak non lo so, non si sa se sarà titolare, secondo me è davvero al 50% con Bonny. A me verrebbe da dire che partirà Ciolak in questo caso a Catanzaro, però è una mia valutazione, perché è davvero difficile prevedere le scelte di Pecchia, poi gli allenamenti non sono visibili tranne alcuni, è complicato. Invece sullo stadio, giustamente il nostro ascoltatore ha ricordato la questione stadio temporaneo, che dovrebbe essere a Fidenza, nel senso è questa la soluzione, l'ipotesi al vaglio. Questa chiaramente è un'ipotesi ancora da confermare, da capire anche quanti posti avrebbe, ci sarebbe sicuramente una situazione di viabilità da considerare, il tutto con la variabile della categoria, ecco, con mole quindi di tifosi avversari, di questioni di ordine pubblico conseguenti. Un ultimo messaggio, ecco, giustamente Davidone ci ricorda la tabaccheria Salati a Collecchio, citavamo appunto prima nel nostro elenco, e poi ancora dice la soluzione Fidenza per lo stadio penso sia la migliore. Abbiamo adesso in collegamento, proprio per parlare anche di questo, proprio una battuta negli ultimi 2-3 minuti di trasmissione, Giuseppe Milano. Ciao Giuseppe. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Collega della Gazzetta di Parma e soprattutto conduttore stasera di Calcio e Calcio, lo dicevamo prima, alle 21 su 12 TV Parma, anticipato alle 20.50 da Casa Ferrari. Beppe, però in 30 secondi, però visto che l'hai seguito e lo segui come tematica, il nuovo stadio, tante domande, considerazioni dei nostri ascoltatori, per sintetizzare, io credo che siano inevitabili anche certe, come dire, mediazioni col comune quando si tratta di un impianto di questa portata, e normale anche che l'iter non sia semplice a livello burocratico, ma credo che ci sia la volontà di tutti di portarlo avanti, ecco, se non sbaglio.
L'iter è complesso perché non dimentichiamo che è un cammino che è iniziato nell'aprile del 2021, quindi insomma di un percorso che è già stato fatto e che fortunatamente a Parma, rispetto che ad altri territori, ha già avuto degli step importanti, certo. Il passaggio in consiglio comunale, il passaggio in giunta. Adesso si gioca la partita della conferenza dei servizi, che è una partita molto importante perché qui davvero tutte le componenti che possono giudicare un impianto sportivo, soprintendenza, comune, le attenzioni massime a qualunque tipo di elemento impattante all'interno della città viene valorizzato e viene valutato attentamente. Quindi questo è sicuramente il passaggio definitivo. 60 giorni di tempo, quindi entro fine novembre arriverà questo primo passaggio, e a quel punto davvero ci saranno tutti gli elementi per poter partire. C'è ancora un ulteriore passaggio in consiglio comunale, quindi insomma la burocrazia prevede tanti passaggi doverosamente, perché siamo di fronte a un processo democratico per uno spazio pubblico che resterà pubblico anche se verrà dato in concessione al Parma Calcio per molti anni, e quindi poi alla fine si potrà partire. Quando? La speranza è che lo si possa fare all'inizio dell'estate del prossimo anno, nel 2024, 2 anni di passaggio con, come raccontavi tu da studio, la possibilità di creare uno stadio temporaneo, modello Cagliari, modello anche Mondiale del Qatar, ma come punterà a fare anche quest'estate il Bologna, per poter permettere ai tifosi di vivere le partite del Parma in casa, in provincia, e non di dover andare all'estero, tra virgolette, fuori provincia, in stadi. Altri stadi di Serie A o di B.
Ah, sì, sì, è vero, questo è tutt'altro da trascurare. Beppe, guarda, in un minuto ti chiedo, stasera Calcio e Calcio, tornate, chiaramente c'è la vigilia ormai di Catanzaro-Parma, però immagino non solo questo. Chi hai stasera di ospiti?
Luca Pollini e Francesco Monaco, divisi su tutto anche sui gusti musicali, quindi ci divertiremo con loro.
Beh, certo.
Poi a Casa Ferrari ci saranno Enrico Cavalca e il sindaco di Montechiarugolo, Daniele Frigeri. Insomma, potremo capire anche con lui quali sono i passaggi burocratici che poi dopo ci spiegherà ancora meglio, o avremo in collegamento telefonico l'assessore allo sport, colui che ha seguito l'iter del Tardini dall'inizio alla fine, ovvero Marco Bosi, da vice sindaco prima nella giunta Pizzarotti. Quindi insomma qualche dettaglio in più per capire questa macchina che ormai vede la fine del tunnel, può davvero dirsi lanciata verso l'obiettivo oppure ancora ci sono intoppi. Chiaramente il percorso è ancora lungo, ma insomma molti passaggi, come detto, sono stati fatti e sono stati definiti.
È vero. Come sempre, chiaramente, possibilità di intervenire in diretta, sms e whatsapp al nostro solito numero 333 920 0170. Beppe, grazie, buon lavoro e buona puntata stasera.
Grazie, ovviamente con noi ci sarà Francesca Mercadanti, mi ero dimenticato il nome, imperdonabile. Ciao.
Certo, giusto sottolinearlo. Ciao Beppe, grazie a Giuseppe Milano con noi, appuntamento stasera 21, ma ancora prima 20:50 con Casa Ferrari. Chiudiamo con un messaggio di un nostro ascoltatore. Gabriele dice: occhio all'arbitro Aureliano per domenica. Questo è proprio un avviso ai naviganti, arbitro abbastanza presuntuoso e non sempre in palla. E quindi il nostro Gabriele ci avvisa su questo, avvisa anche la squadra, possiamo dire così. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Palla in Tribuna. Ringrazio, saluto Simonetta Collini in regia. State qui con la nostra programmazione.